Buongiorno a tutti dalla redazione di YNews.tv. Oggi è martedì 11 gennaio 2022 e noi andiamo subito a vedere cosa ci offrono i maggiori quotidiani in edicola oggi in tema di wine and food, partendo dalle pagine del Sole 24 Ore che apre con il costo della crisi energetica che poi si farà pagare a cascata un po' su tutte le filiere produttive, tra cui le aziende alimentari che sono in affanno, sono a rischio, dice Ivano Vacondio, presidente di Federalimentare, 40.000 posti di lavoro. Andiamo a vedere l'articolo di Michaela Cappellini, gli stabilimenti dei surgelati prima di tutto, ma anche i mulini che macinano il grano e ancora i mangimifici e ovviamente i prosciuttifici, tra celle frigo e reparti che affettano. L'impatto degli aumenti energetici qui è fortissimo, si parla tanto di ceramica, acciaio e carta, ma la verità è che nel settore alimentare ci sono comparti energivori tanto quanto gli altri. Tuona Ivano Vacondio, presidente di Federalimentare, che si dice seccato quando si parla di aiuti, nessuno menziona il settore alimentare. Anche noi abbiamo bisogno di sostegni, dice, a differenza di altri comparti, noi non ci possiamo fermare perché abbiamo un ruolo sociale, i cittadini non possono stare senza mettere il cibo in tavola, ma il risultato è che noi lavoriamo in perdita. Vacondio gestisce il mulino di famiglia. Le faccio il mio esempio, dice, l'anno scorso spendevo 80.000 euro al mese di bolletta elettrica, ora sono a 200.000 euro. Nella trasformazione dei cereali i margini medi di guadagno sono molto bassi, intorno al 3%. Difficile sostenere a lungo aumenti così. Nell'alimentare i costi energetici sono lievitati tra il 200% e il 300%, e il rischio per una parte del tanto decantato Made in Italy è quello di tirare giù la serranda, con buona pace anche dell'occupazione. Secondo le stime dell'Ufficio Studi di Federalimentare, nel 2022 si rischiano fino a 40.000 posti di lavoro in meno per chiusura di attività, vuol dire tra il 5 e il 10% dell'occupazione totale del settore. L'industria alimentare conta su una platea di circa 55.000 aziende, di cui meno di 7.000 superano la soglia dei 9 addetti. La polverizzazione del settore è grande. Le piccole aziende sono sul Titanic, dice Vacondio. Qui si corre il rischio di far morire tante piccole e medie imprese. Sono quelle più flessibili, quelle che tutelano di più il patrimonio enogastronomico del paese e quelle che stanno guadagnando di più dall'export. Nel settore alimentare, dove di solito si produce 7 giorni su 7 per rimanere a galla, qualcuno ha già cominciato a ridurre le giornate lavorative oppure a far andare i macchinari lontano dalle ore di punta dei consumi energetici. O otteniamo aiuto sotto forma di sconti sulla bolletta, al pari di altri settori industriali, dice il presidente di Federalimentare, oppure, per non chiudere, dovremo scaricare gli aumenti sul consumatore finale, ma questa non mi sembra la via migliore. Perché così rischiamo di bloccare i consumi. Siamo nel pieno di una nuova pandemia di carattere economico ed energetico. In piazza non rischiamo di vederci solo gli abitanti del Kazakistan. Vacondio fa appello anche alle banche. Ci occorre maggiore capacità finanziaria per coprire gli aumenti e fare magazzino. Restiamo sulle pagine del Sole 24 Ore. Altro argomento caldo e importante: il DL Sostegni, aiuti al turismo con fondi della legge di bilancio in bilico. La CIG Covid con la manovra, la riforma Orlando che prevede la cassa per microimprese. Lettera dell'ANCI al ministro Franco: i problemi più urgenti PAS pesano sui conti locali per 1,5 miliardi. Per l'intervento di sostegno ai settori più in difficoltà, in primis il turismo, si lavora con le risorse previste nella legge di bilancio per il turismo. Ad esempio, in manovra c'è un fondo ad hoc di 150 milioni. Il messaggio inviato ieri dal Premier Mario Draghi in conferenza stampa a Palazzo Chigi è una frenata alle richieste arrivate da più parti di una nuova CIG Covid fino a marzo. A gennaio, ha ricordato Draghi, è entrata in vigore la riforma degli ammortizzatori sociali targata Orlando, che ha esteso i sussidi anche alle microimprese del terziario, in parte dovranno pagarsi l'ammortizzatore. Non è del tutto escluso, tuttavia, che possa comunque arrivare una sorta di cassa di prosecuzione, ma non sono ancora chiari i contorni a sostegno delle imprese in questo momento di affanno. Il dossier è sul tavolo ed è spinto da alcuni ministri. Ancora sulle pagine del Sole 24 Ore si parla di norme e quant'altro per il settore agricolo. Lo scoglio aiuti di Stato, così vincoli europei per pesca e agricoltura, va chiarito il regolamento UE di riferimento. Sul credito d'imposta per il mezzogiorno nei comparti agricoli della pesca e dell'acquacoltura, ma nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato nei relativi settori, come prevede il secondo periodo del comma 98 dell'articolo 1 Della legge 208-2015 nessuna novità, dalla legge di bilancio 2022, negato l'incentivo agli imprenditori titolari di reddito agrario come le imprese individuali e le società semplici. L'ultima dalle pagine del Sole è una curiosità che parte dal trasporto aereo ma arriva a settori a noi più vicini. Il fondo di Bill Gates pronto ad investire nel SAF, c'è anche il fondo Bill Gates Breakthrough Energy Catalyst interessato ad investire nel carburante green da impiegare nel settore del trasporto aereo. Interessati al progetto, importanti nomi dell'aviazione come la compagnia aerea American Airlines, tra i soci fondatori del fondo lanciato nel 2015, il quale prevede di impiegare almeno 15 miliardi di dollari in tecnologie pulite. Finora il fundraising tra aziende e organizzazioni di beneficenza ha raccolto 1,5 miliardi di dollari a favore di start-up impegnate nello sviluppo di tecnologie per l'idrogeno verde, carburanti sostenibili e per la cattura delle emissioni inquinanti nell'aria. Obiettivo del fondo è quello di ridurre il costo della produzione di questi materiali, come nel caso dell'acciaio verde e dell'idrogeno verde, a cui sono interessati altri due soci fondatori come ArcelorMittal e della casa automobilistica GM General Motors. Tra le iniziative finanziate ci sono start-up per il riciclo delle batterie, il formaggio vegetale, ma anche tecnologie legate al nucleare. E lasciamo adesso le pagine del Sole 24 Ore per andare invece su quelle di Repubblica. Ferrero International, utile netto a 677 milioni. Forte crescita per l'utile di Ferrero International nell'esercizio 2020-2021, che durante l'anno ha ampiamente remunerato i soci. La cassaforte lussemburghese del gruppo di Alba ha messo a segno un profitto netto di 677,2 milioni nell'esercizio che si è concluso il 31 agosto, in aumento di quasi il 46% rispetto ai 464,3 del precedente. In chiusura andiamo invece sull'inserto del Corriere della Sera, quello dedicato alle buone notizie. Entra in vigore la direttiva europea, ore contate per la plastica monouso. Dal 14 gennaio è ufficialmente fuori legge la plastica monouso, non biodegradabile, non compostabile. Entra in vigore il decreto legislativo 196 del 2021 che dà attuazione alla direttiva del SUP, Single Use Plastic, una vera e propria rivoluzione verde voluta dall'Unione Europea. Nella lista nera finiscono così piatti, posate, bicchieri, cannucce, cotton fioc, i famigerati palloncini. Secondo la normativa si definiscono monouso i prodotti non lavabili realizzati anche solo parzialmente in plastica, con l'eccezione di quelli creati con polimeri naturali non modificati chimicamente. Sono banditi anche i prodotti ossodegradabili, ovvero realizzati con plastiche che contengono additivi che con l'ossidazione causano la frammentazione delle materie o la decomposizione chimica. Interessati anche i packaging alimentari di ristoranti e fast food che dovranno essere in carta o materiale al 100% biodegradabile. Un credito di imposta di 3 milioni l'anno dal 2022 al 2024 sarà riconosciuto alle imprese che usano prodotti riutilizzabili, biodegradabili o compostabili. Chi non si adeguerà riceverà invece delle sanzioni fino a 25.000 euro. Infine, coltiviamo l'integrazione, le storie di chi ha ritrovato la speranza, il progetto in un docufilm e in una mostra fotografica. C'è Ezra, 30 anni, che arriva dall'Egitto, c'è Abdi, fuggito dalla guerra in Somalia, e Lot, nigeriano. Ci sono i loro volti e quelli di tanti altri. Ognuno si porta dietro ricordi e paure, fatti di oppressione e sconforto. Ma non solo, le loro storie oggi parlano di speranza e a raccontarle è un progetto legato all'agricoltura. Coltiviamo l'integrazione finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione del Ministero dell'Interno, con capofila Tamat Ngo, con l'associazione Tetti Colorati Onlus di Ragusa, Fondazione Ismo, Associazione Robert Fitzgerald Kennedy, Human Rights Italia e Cardet. E questa era anche l'ultima notizia per quanto riguarda la rassegna stampa di oggi, con la quale vi ringraziamo per l'attenzione e rinnoviamo l'appuntamento a domani, come sempre, su ynews.tv.